Dunque, io vi ringrazio di poter essere con voi e lo faccio veramente con piacere. Io sono appassionato, mi sto appassionando a queste cose, è una grande grazia per me e una grazia poter dialogare tra preti. Ecco, voi mi ascoltate, ma poi mi interessa sentire anche che cosa dite. E quello che voglio offrire a voi è un'ipotesi di lettura su quali sembrano emergere come criteri di rinnovamento della catechesi. Criteri insieme fedeli alla tradizione e adeguati al nostro tempo. Quali sono i criteri? E subito, come battuto, ho messo una premessa: vi accorgerete, questo è il tipo di lettura che faccio io, che non esistono soluzioni facili, immediate. Cioè, chi prende un metodo, una cosa e dice facendo questo cambia tutto, lo percorre dopo 10 anni e si accorge che poi non è esattamente così, che il problema è molto più complesso e per certi aspetti direi molto più semplice anche. Cioè la vera realtà è che le cose sono difficili perché vanno a toccare dei nuclei vitali, le cose difficili sono quelle semplici, non è con particolari metodologie, con cartelloni, con i video, con Facebook, non è così che si cambia la catechesi. Cioè la catechesi deve andare al cuore delle cose è la cosa più difficile. Ma tenere in mano quello che è il cuore è qualcosa di estremamente complesso e di estremamente anche semplice. Allora vi enumero e vi spiego una serie di elementi che appunto chiamo criteri, ma la parola forse è inadeguata, che potrebbero servire per orientarsi, per poter dialogare. Primo criterio, un'iniziazione cristiana che proponga e susciti la fede. Come sapete, questa è la grande linea che il Papa ci sta insegnando e già ne aveva parlato quando venne al Sinodo Romano a presentare il Catechismo della Chiesa Cattolica appena uscito. Lui citò un piccolo biglietto di Baltasar dopo il Concilio, in cui si parlava dopo il Concilio di che cosa serviva la Chiesa, e Baltasar rispose all'allora teologo Ratzinger con un biglietto semplicissimo: noi dobbiamo proporre e non presupporre la fede. E Ratzinger diceva allora, mi colpì questa frase, l'ha ripetuta a questo convegno. Che cosa vuol dire? Che la fede non è una cosa che gli altri già hanno prima della catechesi, ma la fede è qualcosa che deve essere proposta dalla catechesi. Perché vale la pena credere? Perché bisogna credere in Dio e non essere atei? Perché Cristo è la verità e non è la verità un'altra forma religiosa? Perché i comandamenti? Come sapete il cardinale ha scelto, vi ho messo questo testo, secondo me meraviglioso, illuminante, Atti 2:37, l'ha scelto come logo, come frase di apertura del convegno. Come sapete è la reazione che l'evangelista Luca, autore anche degli Atti, racconta dopo la prima predica di Pietro. Cioè Pietro a Pentecoste riceve lo Spirito, con gli altri parla, e c'è questa frase semplicissima: si sentirono trafiggere il cuore. Voi sapete che in quel momento sia quelli presenti erano quelli che avevano ucciso Cristo, quindi avevano peccato. La trafittura del cuore è dire io sono colpevole, ma la trafittura del cuore è anche dire che meraviglia questa cosa, cioè che cosa enorme che sto vedendo. Pensate, nel Cantico dei Cantici si ripete l'espressione, Cantico dei Cantici 2, sono ferita d'amore. Cioè quando una persona è ferita d'amore, trafitta nel cuore, vuol dire che ha scoperto una cosa di un'enorme bellezza. Allora, questa prima cosa difficilissima e semplicissima, il cardinale domandava ai catechisti, è la prima volta che li ha visti, detto, ma i catechisti, quando vengono i ragazzi, si annoiano alla catechesi o dicono che cosa interessante è la catechesi? Cioè, la catechesi li trafigge il cuore o li lascia... E capite che questa cosa aiuta a superare quella distinzione degli anni 60, come se il primo annunzio fosse una cosa diversa dalla catechesi. Prima si diceva si fa il primo annunzio e poi dopo si comincia la catechesi. Il problema è che oggi chi viene alla catechesi, a volte pensate a un ragazzo per esempio delle Cresime, sta in parrocchia già da 3-4 anni, ma lui la fede ce l'ha veramente. Un ragazzo adolescente ha già messo tutto in discussione quello che ha ricevuto da bambino, quando poi arriva a 18 anni, cioè se il suo cuore non viene trafitto sempre di nuovo, lui la fede la perde. Quando vado in giro nelle parrocchie parlando di questa cosa faccio l'esempio della prima riunione delle Cresime, io ho cominciato da catechista, da laico facendo il catechista delle Cresime, mi ricordo facevamo così ed è per certi aspetti molto sbagliato, ci si siede, si domanda ai ragazzi, perché siete venuti? Siete venuti liberamente o vi ci hanno mandato i genitori? La risposta ovvia, mi ci ha mandato mio padre. Ma sei venuto, perché? Boh. Cioè questo noi lo sappiamo, ma il problema quando io ho verificato che cosa io ho da dire a un ragazzo, cioè come io trafiggo il cuore di un ragazzo, il che non vuol dire che non è sbagliato fare questa domanda, si può anche fare, ma il problema è successivo, cioè Io lo so che lui non ha una fede al 90% ancora matura, no? Ma come io gliela propongo? Perché lui dica, io sono arrivato qui senza avere le idee troppo chiare, ma attraverso l'incontro con la catechesi dico, è meraviglioso. Sapete che la stessa questione vale per la scuola, cioè la nostra scuola ha tirato i remi in barca perché dice così, Dante ai ragazzi non interessa, quindi io non lo spiego. Cioè l'insegnante non è lui nell'ottica di dire sono io che ti devo fare innamorare di Dante. Pensate al caso di Roberto Benigni, quello che io faccio sempre, no? Per chi è italiano, per chi lo conosce. Cioè, noi abbiamo dei grandi personaggi che fanno amare Dante. Non aspettano che l'altro ami Dante. Cioè, sono loro che sanno presentarlo in maniera che l'altro resta a bocca aperta, no? E qui avete questo testo, appunto, subito dopo, proprio dell'allora Cardinal Ratzinger, siamo nel 93, in cui gli dice, citando questo testo, di Baltasar, la fede non può essere presupposta ma proposta, deve continuamente essere rivissuta, deve anche essere sempre ripensata, sempre di nuovo testimoniata. Mi permetto di dire come battuta, se la catechesi sa proporre in maniera seria e appassionante la fede, metà del lavoro già è fatto, cioè la persona che ha una fede debole la trova stando lì. Se la catechesi non sa come toccare il tema di Dio, di Cristo, del peccato, della grazia e così via, le persone dicono, vabbè, sono le solite cose che sapevamo, le solite cose, eccetera. Un sottopunto di questo che mi sembra molto importante, come sapete c'è un punto che proprio il Papa ci sta invitando a ricalibrare con esattezza, è il rapporto fra Bibbia e tradizione. Che sembra un tema teologico, dogmatico, che non ha niente a che fare con la catechesi, invece è centralissimo. Nelle catechesi che lui fece a Lione, a Parigi, nell'82, lui disse che la crisi della catechesi nasce dall'iato che si è creato fra la Bibbia e la fede della Chiesa. Per cui le persone pensano che la Bibbia dica una cosa e la fede della Chiesa ne dica un'altra. Quindi una cosa è leggere Genesi, ma il peccato originale tanto non è vero perché è un'invenzione della Chiesa. Leggere il Vangelo di Marco è una cosa, ma tanto che Cristo è vero Dio e vero uomo non è vero perché l'ha inventato la Chiesa. Sono come due fedi che vengono contrapposte, no? In realtà annunziare la fede vuol dire proprio recuperare che il credo, che i punti nodali che la teologia e che l'esperienza della fede della Chiesa ha elaborato sono le cose più interessanti della Bibbia. Cioè il Vangelo è interessante proprio perché Gesù è vero Dio e vero uomo. Se io leggo il Vangelo ma arrivo dopo un'infinità di tempo a dire che Gesù è il volto di Dio, il Vangelo non è interessante per un ragazzo. Ci diceva padre Maurizio in maniera molto interessante che la catechesi a volte procede come a scalini, cioè fa un piccolo gradino, poi un altro, poi un altro, poi un altro, cioè sono un'infinità di gradini, dopo due anni ti arrivo a dire quello che mi interessa. E lui dice questo è sbagliato pedagogicamente, cioè se io arrivo a dirti il cuore della fede dopo due anni tu già ti sei dimenticato tutti i passaggi intermedi. Invece la fede ti dice subito Gesù è la rivelazione del volto di Dio. E poi ci ritorna continuamente, cioè è un lavoro di un centro che viene posto e poi c'è un ritorno su questo centro, se è vero che la fede deve essere proposta. Se invece la fede già c'è, allora l'atteggiamento è diverso. È un'ipotesi di lettura che vi propongo per dialogare, per mettere insieme questo. Secondo punto, un'iniziazione cristiana che esalti insieme il Logos e l'Agape. Qui di nuovo siamo nella grande magistero del Papa, ma esattamente in linea con quello di Giovanni Paolo II, di Paolo VI e di Pio XII. Il Papa sta ripetendo che noi non dobbiamo mai e poi mai opporre contenuti ed esperienza. Una catechesi che dica serve l'esperienza e non i contenuti non è cattolica. Così come un'esperienza che dice bastano i contenuti ma non serve l'esperienza. Una persona crede al Dio di Gesù Cristo perché il Dio di Gesù Cristo è Logos, come dice il prologo di Giovanni, e perché scopre che quel Logos è Agape, che il Logos è Agape, che l'Agape è Logos. C'è una verità in Dio, Dio è vero, ma è una verità che è misericordia, che è amore. Voi sapete che tanti dei nostri ragazzi, tanti dei nostri adulti, pensano che la fede cristiana non sia vera. È un'invenzione dei papi, è un'invenzione dei preti. Gesù non è sposato con la Maddalena, non è risorto. Se la fede non è vera, io non devo credere. E l'esigenza della verità è costitutiva dell'uomo. Una catechesi che si disancora dalla verità, dal contenuto, è una fede, è una catechesi insignificante. Ma è chiaro che quella verità non è una verità astratta, è la verità del Cristo incarnato, è una verità che mi coinvolge in una chiesa, in un cammino di conversione, in un cammino di preghiera, di liturgia, di esperienza, di carità. Vedete che, per esempio, citandovi così sempre dei testi di riferimento per avere come delle ancore a quello che dico, mi è venuto in mente la De Verbum 2. Come sapete, la De Verbum, al secondo paragrafo, diciamo all'inizio, dice che Dio si è rivelato gestis verbisque in latino, con gesti e con parole, e poi il testo continua dicendo a volte le parole preparano i gesti. Il profeta dice una cosa che non si è ancora realizzata, cioè la parola prepara l'esperienza. Altre volte c'è un'esperienza che solo dopo la parola del Cristo spiegherà. E noi non possiamo sapere cosa comincia prima nell'esperienza di una persona. A volte una persona viene colpita da un'omelia, da una parola della catechesi, altre volte viene colpita da un gesto di carità di un santo, da una lacrima. Noi dobbiamo tenere unita la parola e il gesto. Sono due elementi con cui Dio si rivela, e in Cristo, che è la parola completa, Cristo è colui che parla ed è colui che è. Cioè c'è un'unità perfetta di parole e di gesto nella persona di Cristo. Il testo successivo che vi ho messo è un testo di sempre del Papa a Verona, dove lui dice come ha fatto il cristianesimo antico a conquistare il Mediterraneo senza le armi. Sapete che la cosa meravigliosa del cristianesimo dei primi secoli è che era perseguitato eppure entrava nei cuori. E lui risponde: la Chiesa antica ha convinto con le parole e ha mostrato i segni della carità verso gli orfani, i poveri, le vedove, il matrimonio, i bambini non nati, l'aborto e così via. Cioè, questa unione di verità e di agape ha conquistato il mondo. E diceva Verona, questa è la via che noi dobbiamo seguire. Se volete, mi permetto una battuta, chi mi conosce sa che io faccio spesso questo tipo di battute, a volte si dice negli ambiti della catechesi, abbiamo finalmente tolto la dottrina dalla catechesi perché è troppo scolastica. A me viene da ridere, cioè io dico, guardate che non c'è una sola idea chiara nella catechesi oggi, cioè una persona non capisce che cos'è la fede, non lo sa. Noi dobbiamo recuperare anzi il contenuto della catechesi. La cosa drammatica è che le cose essenziali sono bypassate dal catechesi. Ma questo non vuol dire prendere questo e togliere l'esperienza, l'affetto, la carità, la direzione spirituale. L'esperienza di carità, l'esperienza ecclesiale è costitutiva insieme alla parola. Terzo punto, una iniziazione cristiana che recuperi le quattro dimensioni del catecumenato della Chiesa antica e non necessariamente il loro ordine. Come sapete, sta emergendo dalla riflessione moderna che il catechismo della Chiesa Cattolica, questo strumento enormemente interessante che sarà posto anche all'attenzione con l'anno della fede, è in realtà semplicemente una ripresa delle quattro dimensioni con cui la Chiesa dei Padri educava alla fede. Come sapete, le quattro colonne sono la confessione della fede, la celebrazione della fede, la vita in Cristo e la preghiera cristiana. Una persona antica diventava cristiano attraverso la sua adesione al credo della Chiesa, cioè se uno non diceva credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, nella vita eterna, nel battesimo, non era cristiano. Solo chi arriva a confessare il credo è cristiano. Ma non è cristiano uno che ha la fede senza la liturgia, cioè il celebrare è costitutivo della vita cristiana, tant'è vero che i catecumeni non battezzati partecipavano alla liturgia senza avere ancora il battesimo. Vivevano l'anno liturgico, vivevano le preghiere, vivevano il digiuno, vivevano, e comunque non erano cristiani finché non erano battezzati, cioè è il sacramento che li costituisce cristiani, non la loro libera scelta.
Sì, però fino al credo,
certo.
Si dice il credo
e poi dovevano allontanarsi, certo. Anche oggi è così, è la stessa cosa, ma è interessante che appunto la liturgia fa parte della catechesi prima ancora del battesimo, cioè non c'è una catechesi che è parola senza celebrazione. Ma fin dall'inizio c'è la riunione formativa, chiamiamola così, la riunione di catechesi, ma c'è il cammino liturgico, c'è l'anno liturgico, c'è. Terza grande cosa, come sapete, è la vita in Cristo, cioè si è cristiani perché si cambia la vita. Un gladiatore non poteva essere battezzato se non smetteva di combattere. Oggi un poligamo non può essere battezzato se non sceglie il matrimonio indissolubile, cioè la conversione è un elemento costitutivo della catechesi. E così lo è, questo forse è la, se volete, la sottolineatura più nella sintesi più interessante, perché nel linguaggio abituale si perde. Noi usiamo spesso la tripartizione parola, liturgia, carità, in cui questo quarto elemento scompare, la preghiera cristiana, cioè nella Chiesa antica si consegnava il Padre Nostro. Uno era cristiano perché pregava da solo. Se io non imparo a pregare da solo, ho una fede zoppa, ho una fede che non cammina bene. Cioè, la dimensione interiore, il mio rapporto personale con Dio, è costitutivo di una seria educazione alla fede, di una seria proposta cristiana. Vi ho messo qui di nuovo come testi di riferimento Atti 2, come sapete questo testo semplicissimo in cui si vede proprio, siamo i primi giorni della comunità cristiana, cosa avveniva a Gerusalemme. Man mano che la gente entrava, perseveravano nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere. C'è evidente una pluridimensionalità dell'esperienza cristiana che cammina verso la pienezza della fede. E sotto trovate il punto in cui l'allora Cardinale Ratzinger spiega come si giunse alla formulazione delle quattro dimensioni del catechismo della Chiesa Cattolica, e lui dice: noi ci domandammo, potevamo partire dal cristocentrismo, dal teocentrismo, dal regno di Dio, potevamo partire da... A un certo punto arriviamo a una cosa molto più semplice: dobbiamo partire dalla tradizione della Chiesa. La tradizione della Chiesa con la sua esperienza, cioè il catechismo della Chiesa Cattolica viene dall'esperienza cristiana, c'è un'esperienza tipica della catechesi che si è formata nei secoli, e questa esperienza, vi leggo le ultime righe, conduce alla profondità dell'essenziale. Per essere cristiani si deve credere, si deve apprendere il modo di vivere cristiano, per così dire lo stile di vita cristiano, si deve essere in grado di pregare da cristiani, si deve infine accedere ai misteri e alla liturgia della Chiesa. Ho messo però non il loro ordine, notate, questo non vuol dire che noi dobbiamo nella catechesi dire adesso leggiamo l'articolo 1, poi l'articolo 2, poi l'articolo 3. Cioè, per esempio, è evidente che con un bambino, faccio un esempio immediato, mentre un catecumeno adulto, come sapete, riceve il Padre Nostro come ultima cosa, cioè lo riceve nella quinta domenica di Quaresima, 2 settimane prima della Pasqua, un bambino invece comincia dalla preghiera, cioè il bambino ha bisogno del rito, il bambino si rivolge a Dio direttamente tramite la preghiera. Cioè quell'ordine è un ordine teologico, se volete, no? Ma la catechesi invece si deve strutturare, deve trovare una sua forma che è dentro questa realtà, ma poi sa dialogare con l'esperienza concreta, con la vita, con l'età. Un bambino per esempio comincia pregando, la preghiera è la prima cosa, il bambino comincia con il segno di croce, con il rito, a 2 anni, a 3 anni, a 4 anni, cioè entra dentro la messa anche se non riceve ancora la comunione. Il bambino ha bisogno di venire la domenica a messa, i suoi genitori ne hanno bisogno. Cioè non è l'ordine, mentre il credo a volte per esempio può essere spiegato al momento della cresima, per fare un esempio, cioè per esempio nella nostra catechesi spesso il Padre Nostro giustamente, correttamente, viene prima del credo, che invece viene affrontato per esempio quando il ragazzo entra nelle medie, nel liceo e così via. Quarto punto, un'iniziazione cristiana che valorizzi l'unità dell'iniziazione cristiana stessa, cioè un gioco di parole fra IC. Che cosa intendo dire? Emerge sempre di più, e lo propongo di nuovo alla vostra riflessione, provocazione e dibattito, no? L'iniziazione cristiana non è una serie di pezzi sacramentali, ma è un'unità, perché è uno il Dio in cui noi crediamo, è uno il cammino che noi facciamo, ed è una la persona che lo fa. Quindi il bambino che diventa grande, il catecumeno che da musulmano si fa cristiano, è una sola persona che cammina, ma è una persona che, anzi, la fede lo deve unificare, cioè in un mondo che è frammentario, la fede deve servire a dare unità alla persona, e la persona trova la sua unità solamente nell'unità della Trinità e del progetto divino. Che cosa vuol dire questo? Solo vuol dire cose enormi, ma solo per accennare alcune cose. Voi vedete innanzitutto, ed è il tema appunto che il cardinale sembra stia scegliendo per partire in questo primo convegno di giugno, il battesimo fa parte dell'iniziazione cristiana. Cioè l'iniziazione cristiana non comincia con l'Eucaristia. È un errore gravissimo pensare che si comincia a educare cristianamente un bambino che ha 8 anni, e i primi 8 anni, con la preparazione al battesimo, il battesimo, i primi 8 anni di vita, non sono passione della Chiesa. Invece parlare di unità dell'iniziazione cristiana vuol dire che la preparazione al battesimo, il battesimo e gli anni dopo il battesimo sono decisivi, perché la persona si sta formando e perché Dio è già il Padre ed è già la Trinità, è già presente, vicina e amante di quel ragazzo, no? Pensate che appunto è sempre più evidente dagli studi storici che la Chiesa antica ha battezzato i bambini fin da piccolissimi. cioè è una menzogna che il battesimo avviene ai tempi di Costantino, anzi voi sapete che con Costantino per 50-60 anni avviene il problema opposto, cioè che si rimanda il battesimo, noi abbiamo molti dei padri di quel periodo che si battezzano a 30 anni, in realtà con Costantino avviene il differimento del battesimo, ma fino a Costantino c'è come norma abituale, chiunque è battezzato battezza i suoi figli. Allora il battesimo è parte costitutiva e la grande domanda è come noi, come comunità cristiana, domanda enorme, difficilissima e anche semplicissima, cosa facciamo noi per accompagnare le famiglie che hanno bambini di 2, di 3, di 4 anni? Cioè è evidente che loro non sono nella massima parte più in grado, non insegnano le preghiere, non insegnano la Pasqua, non insegnano il digiuno, non insegnano la Trinità, ma non insegnano la carità, la giustizia, il perdono, non insegnano le regole su Facebook, non insegnano... Ma che cosa la comunità cristiana può fare per non lasciare sole le famiglie? Su questo tornerò poi dopo, no? Cioè, noi possiamo dire ci occupiamo di un piccolo nucleo o noi abbiamo un ruolo profetico di sostegno di tutti i battezzati italiani che sono appartenenti a noi, cioè sono bambini che noi abbiamo battezzato, sono famiglie che ci appartengono, sono i nostri figli, sono. Pensatelo visto dalla parte opposta, voi sapete che è sempre più evidente che l'iniziazione cristiana tende all'Eucaristia, cioè come dice la... lo trovate citato dopo il titolo da Paolo Tomatis, che è un altro piccolo testo, nel Sacramentum Caritatis il Papa riflette sul fatto che noi siamo battezzati e cresimati in ordine all'Eucaristia, cioè l'unità vuol dire che quel battesimo che è l'inizio tende naturalmente, teologicamente, per grazia verso l'Eucaristia, no? L'ipotesi che io faccio è un'ipotesi di lettura, capite che sono ipotesi ma ve le offro così come la mia riflessione, il mio studio, la mia preghiera me le fa emergere, non vuol dire, sarebbe semplicistico dire che basta mettere l'Eucaristia alla fine e tutto risolto. Il problema è come mettere, faccio questa ipotesi, l'Eucaristia al centro, non alla fine. Cioè se in un cammino di cresima l'Eucaristia è al centro, forse è più importante che se io la metto prima. Cioè se è normale che i nostri ragazzi che fanno la cresima tutte le domeniche vanno a messa e si confessano, questo gli farà capire che c'è una relazione cresima-eucaristia. Mentre non glielo farà capire se io dico beh ti do la cresima, poi un secondo dopo tu fai l'eucaristia, ma tu non sei entrato dentro l'eucaristia. Allora il fatto che il battesimo e la cresima siano in vista dell'eucaristia la pone la grande domanda, qual è il ruolo dell'eucaristia negli itinerari di iniziazione cristiana? Pensate per esempio a uno dei problemi enormi che noi abbiamo bambini che si preparano alla comunione e non vengono alla domenica a messa. Abbiamo ragazzi che si preparano alla cresima, giovani che si preparano al matrimonio, non vanno la domenica a messa. Che è un problema, come capite, enorme e anche facilissimo, cioè è un problema elementare, non è un problema che può reggere un itinerario di fede dove l'Eucaristia non è al centro. Non è il luogo almeno bipolare insieme alla riunione formativa e poi agli altri elementi del catechismo della Chiesa cattolica e dell'iniziazione cristiana. Quinto punto, stiamo andando verso la fine, un'iniziazione cristiana che valorizzi gli adulti, meglio le famiglie, senza trascurare i bambini e i ragazzi. Cosa vuol dire questo? È sempre più evidente, ma forse è stato sempre evidente, che una catechesi seria non può prescindere dagli adulti. Forse oggi è più chiaro che l'adulto non è il single ma è lo sposato. Lo dico in maniera un po' provocatoria, cioè quando si parla di catechesi degli adulti, è diventato un po' uno slogan negli ambiti che frequento io, a volte uno ha in mente dei gruppi di persone particolarmente cerebrali che si riuniscono, parlano, leggono un teologo, leggono... L'adulto per eccellenza è un padre, è una madre, è uno che ha delle responsabilità affettive, uno che, cioè una persona che non pensa più a se stesso ma vive in funzione di altri. Come voi sapete il dramma che noi abbiamo degli adulti che sono anagraficamente adulti, ma sono di fatto degli adolescenti di 40 anni, di 50 anni, 60 anni. Abbiamo delle persone che non hanno trasmesso la vita, che non la trasmettono neanche spiritualmente, no? Questo vuol dire che parlare dell'adulto e della famiglia vuol dire veramente toccare il cuore della vita di una persona. una delle frasi che abbiamo messo in questa ipotesi di sussidio, l'esperienza di generare un bambino è una delle esperienze più sconvolgenti che fa un uomo o una donna. Cioè, quando tu hai un bambino, ti domandi, ma morirà, ma vivrà, ma Dio c'è, ma, non, ma cosa gli devo dire, cos'è il bene, cos'è il male? Cioè, quell'esperienza ti cambia a te adulto, ti fa adulto. Allora, come coinvolgere nella catechesi gli adulti? Notate, questo è un criterio totalmente diverso da quello catecumenale, per esempio. Cioè, a volte voi trovate un sussidio catechesi di stile catecumenale centrato sulle famiglie. Il catecumenato è un cammino personale. Noi sentiamo che da un lato dobbiamo recuperare le dimensioni del catecumenato, ma d'altro canto noi oggi dobbiamo lavorare con le famiglie, con i genitori, con gli adulti, con le mamme, con i papà, con gli sposi e così via, no? Però, questo è molto importante, il Papa lo sta studiando moltissimo, l'adulto non è l'unico destinatario della catechesi, guai se noi perdessimo il valore del bambino in sé. Il bambino è capace di Dio anche se i genitori sono atei. E quindi la catechesi dei bambini è fondamentale, non è legata necessariamente alla catechesi dei genitori. Cioè, la catechesi deve lavorare con i genitori, ma deve sapere che il bambino deve trovare Dio da solo anche. Ed è capace di trovarlo, è l'esperienza che ognuno di noi fa da parroco, di bambini, di famiglie lontane dalla Chiesa che scoprono Dio misteriosamente. Voi sapete, ci sono bambini diventati santi a 4 anni, a 5 anni, a 6 anni, e chi lo sa se un bambino arriverà a 60 anni, se muore a 5 anni? Il bambino trova Dio con una sua capacità di grazia che Dio gli dà, perché Dio è capace di questo, ed è realmente capace, e a volte il genitore viene coinvolto esattamente perché il bambino è felice di fare la catechesi. Cioè, noi abbiamo a volte i genitori che accompagnano i bambini, ma altre volte avviene il contrario, cioè, proprio perché la provvidenza di Dio è sconfinata. A volte noi cominciamo con dei bambini e abbiamo delle mamme o dei papà che non sono battezzati, degli ex santottini che scoprono il desiderio del battesimo perché vedono quanto la fede è importante per il loro figlio. E aggiungo come piccolo elemento l'importanza anche dei giovani e dei ragazzi, sempre nel punto quinto. Sapete che di solito si usa una specie di teorema che viene spacciato come la verità assoluta, come la grande chiarezza catechetica, che invece a me sembra molto fallace. Di solito si dice così: lo vedete che la catechesi non serve a niente, lo vedete appena c'è la cresima, perché fatta la cresima vanno via tutti, questa è la prova che tutto quello che si è fatto prima non serve a niente. A parte che, come sapete, il dramma a Roma si sta spostando, il dramma a Roma è che le persone cominciano a non fare più la cresima. Noi abbiamo il 50% di coloro che fanno la comunione che non ricevono più la cresima, problema enorme a livello pastorale, teologico, sacramentale, eccetera, no? Di grazia, no? Ma io faccio una lettura molto semplice e diversa. E se i ragazzi andassero via perché non c'è niente di adatto per gli adolescenti? Cioè, se invece il cammino dei bambini fosse anche molto bello, ma se non c'è qualcosa che gli ferisce il cuore quando sono ragazzi? Mi ricordo, per esempio, un'esperienza semplicissima di una catechista che mi disse, e mi illuminò con questa frase, mi disse: Don Andrea, ma perché quel ragazzo, finché era bambino, lo incontravo per strada, al supermercato, mi abbracciava, la mia catechista, mi baciava, mi sorrideva, lo incontro adesso che in terza media finge di non conoscermi? Cioè, vuol dire che non è che si era annoiato quando era bambino, cioè quando era bambino gli andava bene quel cibo, ma adesso che è in terza media, in primo superiore, ha bisogno di un altro cibo. Cioè, la catechesi ha bisogno di un salto di qualità con i ragazzi, ha bisogno di cambiare pagina, ha bisogno di non ha bisogno solo di una continuità, ma anche di un cambiamento. Sesto elemento, una iniziazione cristiana che sia opera della Chiesa e delle famiglie, un et anche qui, mi piace giocare su questo. In che senso? Da un lato, lo dicevo già prima, noi stiamo riscoprendo che realmente la famiglia è costitutiva della vita cristiana, cioè dove un padre e una madre si vogliono bene, hanno una fede profonda, tutto diventa diverso. Però è anche vero che la Chiesa ha sempre saputo che la famiglia non basta educare la fede, cioè la Chiesa nella sua totalità ha un compito specifico, non può dire semplicemente la famiglia è compito tuo, lo fai tu e io me ne lavo le mani se tu non lo fai, ma la Chiesa ha una forza di grazia, e così i catechisti, cioè le figure che sono demandate anche tramite il mandato del vescovo, del parroco, hanno un loro ruolo che non può essere cancellato. Vi ho messo qui un piccolo testo dell'Epistola 98 di Sant'Agostino. Sant'Agostino parla qui del battesimo, parla del ruolo dei genitori, dei padrini, dei garanti, dei padrini. I bambini sono presentati per ricevere la grazia spirituale, non tanto da coloro che li portano sulle braccia, benché anche da essi sono buoni fedeli, quanto dalla società universale dei santi e dei fedeli, e tutta la Madre Chiesa dei santi che agisce, poiché essa tutta intera genera tutti e ciascuno. Pensate solo per fare un esempio alle litanie dei santi, no? Cioè, perché noi invochiamo quando si fa un battesimo, il bambino si chiama Carlo, San Carlo Borromeo? Perché quel santo è padre di quel bambino, cioè la Chiesa non è solo suo padre, ma è San Carlo Borromeo che genera la fede. La Chiesa ha un compito di abbracciare le famiglie, cioè di sostenerle, di camminare con loro, non di dire lo fate voi, voi siete i catechisti dei bambini e noi non lo siamo più, ma è la Chiesa che è madre della fede. E in questo senso il punto settimo, che è come un appendice a questo, un criterio che a me sembra importante, e questo è, se volete, anche uno stile, un atteggiamento, qualcosa che io lo sento profondamente come una cosa bella, importante, che apre tante porte. Noi forse oggi possiamo riscoprire una vera stima delle famiglie, delle persone, cioè è quell'atteggiamento di dire: io lo so che tu sei debole, ma ti voglio incoraggiare, voglio camminare con te. Cioè, come sapete, noi siamo come in un passaggio, no? Noi sappiamo che quando una famiglia si avvicina a noi non ha spesso una pienezza di maturità di fede, di conoscenza della scrittura, della fede, una vita cristiana completa, i sacramenti nella loro pienezza, no? Ci sono due atteggiamenti possibili. Primo atteggiamento possibile, la critica. Cioè dire: non va bene, oggettivamente alcune cose non vanno bene, c'è una persona che è convivente, è chiaro che non va bene, no? Ma quel momento io lo posso vivere come un momento che subito, come dire, attacca pretendendo, oppure può essere un momento che è la provvidenza che mi fa incontrare una persona perché attraverso la catechesi maturi verso il sacramento del matrimonio, sapendo che è compito di un'accoglienza e di un cammino portare alla pienezza della fede, no? Voi sapete che in particolare oggi c'è un'enorme questione educativa, come appunto il Papa ha ricordato. Noi abbiamo i genitori che sono profondamente scoraggiati, non solo nella fede, ma in ogni ambito. Pensate solo per fare un esempio a quanto pochi genitori sanno dare delle regole in casa. Ce ne abbiamo dei genitori, per esempio, che a un bambino di 5 anni non dicono a che ora si va a dormire. Non hanno un filtro su internet, cioè il ragazzo può vedere a 6 anni qualsiasi cosa. Non c'è un'ora in cui internet viene chiuso la notte. Cioè non è che loro semplicemente non gli insegnano le preghiere, ma loro non sono più in grado di dare una linea educativa. Faccio un esempio, se volete, in maniera esagerata. Mi ha raccontato un insegnante di una situazione che si era verificata di un bambino di prima media, che prima media, già dopo i primi 3 mesi era chiaro che sarebbe stato bocciato, non veniva a scuola molte volte, picchiava i compagni, diceva parolacce, non studiava, eccetera. Dopo 3 mesi riescono a chiamare la mamma di questo bambino di 11 anni, questa professoressa mi diceva: guarda, Andrea, glielo ho detto con molta calma, con molto garbo, dovremmo fare qualcosa, perché questo bambino, la madre mi guarda e mi fa: l'ho educato fino ad adesso e mo lo devo educare ancora a 11 anni. Cioè l'atteggiamento è dire: io, un ragazzo di 11 anni non ha bisogno di un educatore. Capite? Dinanzi a una situazione del genere uno può dire: tu sei sbagliato, oppure può dire: rimbocchiamoci le maniche e cammini. Cioè è la scoprire che noi, la Chiesa oggi ha una missione educativa, dove deve ricominciare a educare, deve, insieme ai professori, insieme ai genitori, ma con una grande passione, un grande coinvolgimento. Perché se io dico semplicemente non lo fate, ma me ne tengo fuori, non succede niente. Cioè le persone non sono in grado, molte da sole, di camminare in questa direzione. Ultimo punto, un'iniziazione cristiana che torni a valorizzare il ruolo dei preti e dei catechisti. Che cosa voglio dire con questo passaggio? La mia sensazione, lo pongo sempre come un'ipotesi di lettura, è che la catechesi oggi non è per niente clericale, come a volte si dice. Se voi leggete dei testi, dei manuali, si dice: finalmente abbiamo liberato la catechesi dal clero, dalla... Cosa?
Dal decredicalizzazione.
La mia sensazione è che drammaticamente, parlo dell'Italia, Roma è diversa, i preti sono troppo poco coinvolti nella catechesi. Cioè, noi chiamiamo dei catechisti, che sono delle brave mamme, dei bravi papà, ma se noi non li seguiamo, loro non riescono a costruire un itinerario da soli, dove sia chiaro quali sono i punti nodali, i passaggi. Cioè, una catechesi rinnovata ha bisogno del ruolo dei sacerdoti, di sacerdoti che siano appassionati di catechesi e che in qualche modo ogni tanto siano anche loro a fare catechesi. Questa realtà non toglie niente al ruolo dei laici. I laici sono importantissimi, sono tante cose, ma in alcuni momenti, in alcuni passaggi, su alcuni temi più difficili, se volete, nell'impostare l'insieme, l'itinerario, io credo che riscoprire il valore del sacerdote come colui che è il garante che la catechesi avviene secondo la tradizione della Chiesa e sa accompagnare nel tirar fuori gli elementi portanti della catechesi è qualcosa che forse oggi noi dobbiamo riscoprire e sarebbe un luogo di grande importanza per il rinnovamento, ma è chiaro che questo appunto non toglie il grande ruolo dei catechisti. Faceva prima esempio Don Gianrico, pensate alla catechesi battesimale, se è chiaro che il parroco è il vero responsabile dei battesimi, cioè il parroco è colui che è responsabile dei battesimi, ma questo non toglie che la presenza di famiglie con bambini piccoli, che siano testimoni, che siano, giova tantissimo alla catechesi battesimale. Bisogna trovare le forme, i modi, ma una famiglia che porta un bambino al battesimo, se a fianco del sacerdote vede dei catechisti che hanno lo stesso tipo di problematiche, hanno lo stesso tipo di problemi di insegnamento delle preghiere, dell'insegnamento del bene, della fede, della speranza ai bambini, essere accompagnati da chi ha la testimonianza, l'esperienza, la competenza laicale, è un dono enorme, no? E quindi c'è la grande domanda di come chiamare continuamente nuovi catechisti laici e come formarli perché realmente siano protagonisti di questo cammino. Ecco, in questa rapida carrellata, spero che almeno qualcosa si sia capito, volevo solamente presentarvi questi elementi, li ho chiamati criteri, sono elementi, punti di vista, sottolineature. Vorrei che, discutendone insieme, almeno vi restasse questa idea di una semplicità e complessità del problema. Cioè, dire queste cose vuol dire che se io ne prendo uno ma ne dimentico un altro, e probabilmente ce ne sono ancora altri, io ce ne sono enucleati alcuni, qualcosa forse manca, e questi punti però sono estremamente semplici, se noi poi ci torniamo indietro non sono delle cose che sono della Luna, di Marte, sono degli elementi di una, se volete, di una elementarità, di una semplicità, di una normalità della vita cristiana che ripresi pian piano portano frutti che non sono indifferenti. A me la parola rivoluzione non mi piace tanto. Rivoluzione, per esempio, voi trovate spesso negli ambienti catechetici espressioni come il nuovo paradigma della catechesi, lo dico scherzando, no? Io penso che la catechesi è seria se è legata alla tradizione. Io anzi credo che noi dobbiamo recuperare, cioè capire che la vera rivoluzione, come diceva De Lubac, cioè è la tradizione la vera fonte di rinnovamento, cioè più noi centriamo il cuore della fede, più le cose si rinnovano. E in questo senso anche l'ipotesi che noi stiamo facendo di non inventare niente di nuovo, cioè se uno poi guarda queste ipotesi di sussidi, sono delle cose che riprendono, anzi cercano di far risaltare il nuovo. Mi faceva ridere una cosa che ha detto Fabrice Ajage, uno di questi neoconvertiti francesi che parlava all'UNESCO. Lui diceva: vedete, questo iPad eccetera, questo è nuovissimo, fra 2 anni questo è un rottame, un fossile. Cioè, il nuovo che cos'è? La moda, è ciò che ha la pace. Perché un crocifisso fra 2000 anni sarà ancora nuovo? Cioè, cos'è la novità di ciò che è permanente, no? Come faccio come battuta, no? E seconda cosa che può essere utile sottolineare, la questione del kerygma, è una parola che io di per sé non uso molto, anche se la conosco bene e l'apprezzo. Sapete che nella riflessione moderna sul kerygma, ho in mente per esempio uno studio di Marco Tibaldi che ha fatto uno studio sul kerygma in Baltasar. Baltasar sottolinea che il kerygma non è dire Gesù è risorto, ma il kerygma è dire che in Gesù risorto si rivela il Padre, Perché se Gesù risorto non è il figlio del Padre, cioè se non c'è la Trinità, non serve a niente di carisma. È che c'è il Padre che si rivela, e quindi c'è un aspetto trinitario, c'è un aspetto cristologico, c'è un aspetto antropologico, cioè, e io trovo la salvezza dal male. Scherzavo una volta con un catechista neocatecumenale, lui diceva, ma io dico il kerigma, dico Gesù risorto, e poi ha raccontato per mezz'ora la sua storia di conversione. No, tu stai raccontando la tua storia, cioè se tu non leghi la storia di Cristo all'aspetto antropologico, cioè che cosa significa per l'uomo oggi? Voi capite che questo è un problema, un ragazzo di 13 anni, cioè leggere il Vangelo di Marco, ma che cosa significa quel Vangelo? Cioè dove ti salva? Perché tu hai bisogno di essere salvato, no? Il carisma è la Trinità, Cristo, te. È un insieme complesso, anche molto semplice, no? Come cosa. E questo secondo me è un punto che è stato al battesimo, no? Cioè, perché tuo figlio ha bisogno del battesimo? Cioè, tre cose ancora. A me piaceva molto quello che dicevi. Io sono molto tranquillo e io sono molto più positivo, io lo so che lo siete anche voi, lo dico. Io credo che noi siamo in un tempo in cui noi stiamo riscoprendo invece il valore di ciò che sembra non avere valore. Cioè noi abbiamo sempre tante famiglie che percepiscono il valore della catechesi, non appena una persona si sposa, un bambino lo percepisce, questo a me dà molta tranquillità. E io sono convinto che oggi è più evidente, voi sapete che negli anni 90 si diceva che il problema di Dio era scomparso, che Dio non sarebbe morto per morte naturale, oggi si parla sempre di Dio, di Chiesa, bene o male, anche tragicamente anche male della Chiesa spesso, no? Io credo che noi dobbiamo oggi ridare anche la convinzione, per esempio ai catechisti, che la catechesi ha un influsso ben al di là di quello che noi controlliamo, cioè l'educazione è un evento che non si può controllare, non è come una legge di matematica. Vi faccio l'esempio, un esempio che a me mi ha colpito moltissimo, avete seguito la storia di questo Breivik, questo norvegese, no? Non so se sapete la sua storia personale, tu i giornali si è parlato delle sue idee massoniche, delle sue frequentazioni esoteriche, del suo antislamismo, era un massone, come si parlava della legge massonica, su Facebook aveva... Ma la cosa interessante era, la cosa più interessante che è stata messa in un angolo, è quello che è la sua famiglia. Quando lui ha ucciso, i giornalisti hanno raggiunto il padre che viveva con una nuova moglie in Francia e gli hanno chiesto, ma lei cosa pensa di suo figlio che ha ucciso 75 persone? Lui ha risposto, il breve credo ha 32 anni credo, lui ha risposto, io non vedo mio figlio da quando ha 17 anni. Cioè un padre che non parla con suo figlio e ha detto, se fossi in lui mi sarei suicidato dopo quello che ho fatto. Pensate il gelo, mio padre si sarebbe messo a piangere, avrebbe detto corro a abbracciarlo, ci parlo. Cioè, secondo me la catechesi ha l'effetto di convertire, ma anche l'effetto di dare umanità, perché Cristo realmente dà misericordia, io penso che noi non siamo, non voi, non noi preti, ma secondo me molti laici non sono consapevoli di cosa sarebbe l'Italia se noi togliessimo le parrocchie, per esempio, se noi togliessimo gli oratori, la catechesi, cioè la catechesi ha un influsso sulla vita del paese ben al di là di quello che noi controlliamo. Essere convinti di questo dà anche prospettiva, cioè uno diventa martire, uno diventa prete, ma non è detto che gli altri che noi non vediamo lì non... Faccio un altro esempio, pensate a quando è morto Giovanni Paolo II, quante centinaia di persone abbiamo confessato, ma guardate che quelli se non avessero fatto la catechesi non si sarebbero confessati, gente che aveva in peccato mortale, che aveva, erano 20 anni, che non... cioè quando c'è poi un santo... Poi quella cosa che c'è, improvvisamente te la ritrovi, no? Mi piaceva questa cosa che lei diceva della scuola, no? Io proprio sono molto convinto che l'estate è uno dei luoghi, le vacanze decisivi per capire com'è la catechesi. La mia sensazione è che proprio a Roma sta aumentando i Grest, i campi estivi. Io ero Vigna Clara negli ambienti vostri, io passavo più di un mese con i ragazzi l'estate, mi portavo fuori centinaia, e i frutti. Io credo che la catechesi non può finire, cioè c'è essere dei segni, ma pensate anche alla liturgia. Io vivo in una parrocchia molto semplice, ma dove il parroco, per esempio, lui dice l'Epifania fa parte della catechesi, i bambini non vengono alla messa delle 10, vengono alla messa delle 7 la sera, portano i pacchi per i poveri, la chiesa e tutti i bambini della catechesi ci sono. pensate al Giovedì Santo, cioè la catechesi come fa a non far uscire i bambini la notte del Giovedì Santo almeno 5 minuti a pregare? Cioè quella settimana, la settimana santa è il cuore della catechesi, cioè se la catechesi finisce con le riunioni vuol dire che è collegata dalla vita, no? Con la scuola, invece il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, sono dei pilastri. Mi piace molto anche l'idea dell'unità, forse è emersa poco, ma io ne sono molto convinto, anzi è uno dei punti in cui i genitori ci capiscono, cioè la catechesi è quell'evento che tocca il cuore. Il bambino non è l'educazione del computer, dell'inglese, del tedesco, ma come si fa a insegnare un bambino a perdonare? Come si fa a insegnare la speranza? No? E questa unità, pensate all'unità con la scuola, noi abbiamo, per esempio, non parliamo mai della scuola, non solo la scuola impara dalla catechesi, ma anche un reciproco, no? Io dicevo, ma guardate che i bambini in terza elementare, loro fanno un anno sull'uomo preistorico, voi sapete che nei nuovi programmi non è che si fa tutta la storia dalla prima alla quinta e poi si ricomincia, ma si fa solamente l'età primitiva e i greci e i romani, no? I bambini per un anno intero hanno parlato della ruota, del fuoco, della scimmia, di Darwin, eccetera, no? Ma può un catechista spiegare Genesi senza ricollegarsi all'uomo preistorico? Quando il bambino per un anno intero si è sentito dire che l'uomo è come la scimmia, che l'uomo... Cioè, che cosa ha da dire la catechesi su quello che il bambino ha sentito a scuola, per esempio? No? E un'ultima cosa ancora, sulla grande questione della testimonianza, che chiaramente io condivido profondamente, ma mi piace solo per farvi riflettere, io sono un po' provocatorio. Secondo me la parola testimone è una parola che è stata talmente usata... che diventa come quel impacco che si mette dappertutto ma non sa più cosa. Secondo me, per esempio, la parola testimone ha perso uno degli elementi centrali. Il testimone non è uno che parla di sé, ma è uno che parla di un altro, pensato in un processo. Cioè il testimone non è quello che dice io, ma quello che dice lui. Testimone, pensate a Atti, no? È quello che ha visto, uno che sia testimone da quando Gesù è stato battezzato fino a... Per esempio, i nostri genitori pensano che la testimonianza è la coerenza, no? Io ho divorziato, quindi non posso più dire a mio figlio che deve andare a letto alle 11, così ragiona. No, perché la verità resta vera anche se tu hai sbagliato. Cioè, la verità non è che dipende. È chiaro che il testimone è uno che è appassionato della verità, la cerca, piange se non la raggiunge, però il testimone è fondamentale che abbia coscienza che la verità è più grande di lui. Io credo che noi abbiamo perso la categoria di una verità di cui io sono testimone, no? E quindi per un peccatore, pensate alla pastorale dei separati, cioè non è che uno che è in peccato mortale, per esempio, non deve insegnare le preghiere, perché Dio resta Dio anche se tu sei in peccato mortale, cioè, e quindi tu devi venire a messa anche se sei in peccato mortale, non puoi fare la comunione, ma tu devi venire a messa la domenica, perché è vera la liturgia, cioè quella cosa resta un punto di riferimento della tua vita, no?